Allora,
buonasera, bentrovati, è un piacere. Allora, come detto Don Pino, riprendiamo questo ciclo di catechesi. E dico due parole soltanto anche, sicuramente per i nuovi, ma anche per noi tutti, per raccogliere un po' gli elementi che hanno caratterizzato le precedenti otto, ne abbiamo fatte otto catechesi, che in qualche modo ci hanno portato a ripercorrere la nostra esistenza, diciamo così, come esseri umani. Partendo dal presupposto e dal fatto sicuramente sperimentato da tutti noi, che noi la sofferenza, la insicurezza, l'inquietudine, tutto ciò che vogliamo fuggire, sfuggire da questi elementi che ci rabbuiano la nostra vita. Quindi l'uomo vuole avere una vita, l'uomo inteso uomo e donna ovviamente, l'essere umano vuole avere una vita sicura, sempre certa, con gli obiettivi ben chiari, senza sorprese e quant'altro. E invece sperimentiamo, chi è che non può affermarlo, che il nostro quotidiano è un continuo affanno, è un continuo, magari raggiungi un obiettivo, carriera, prendi un aumento di stipendio, tuo figlio si laurea, ti compri la casa, quello che sia, raggiungi quella cosa, quel desiderio tanto aspettato che poi magari inconsciamente pensi adesso sono sereno, ho raggiunto quello che cercavo. E ricomincia poi un altro affanno e ti manca sempre qualche cosa. Questo è proprio nell'indole dell'essere umano, non ci possiamo fare niente, siamo stati progettati così. Perché noi per trovare questa sicurezza, e queste le catechesi iniziali ci hanno aiutato, ci inventiamo, proprio ci disegniamo degli idoli, perché noi riteniamo che il raggiungimento di questo idolo, l'idolo potrebbe essere, se c'ho i soldi, all'avere tanti soldi, il conto corrente in banca, la capacità economica, questa cosa qua, rispetto a tante altre cose, magari pure la salute, ci permette di stare tranquilli. Sì, se c'è una malattia poi l'affronto, però se non c'ho i soldi non riesco a vivere una vita serena, tranquilla, appagata, sono arrivato. E quindi mi creo questo idolo. Questo, il concetto di idolo va inteso anche per i nuovi, come una proiezione di una realtà che in qualche modo ti soddisfa, se tu però lo osservi, ti prostri, diventi schiavo di questo idolo. Quindi io mi assoggetto a questo idolo perché poi ho in controcambio il fatto della serenità, dell'appagamento. Sì, mi faccio un mazzo tanto, vado a lavorare, magari trascuro la famiglia. Faccio secondo lavoro, terzo lavoro, quarto lavoro, perché il mio idolo sono i soldi. Prendo questo perché probabilmente è quello che noi tutti meglio conosciamo e più ci ritroviamo sicuramente. Ma potrebbe essere la casa, faccio una bella casa, un appartamento stretto, voglio la villa, poi la devo arredare. Un continuo per arrivare arrivi in uno stadio e non ti soddisfa mai perché devi andare subito allo stadio successivo. Ma questo, se ci pensate, ci rende schiavi. Noi tutta la nostra vita la assoggettiamo a rincorrere questo idolo. E quindi abbiamo cercato di far comprendere, quantomeno con gli esempi, che questi idoli che l'uomo cerca in maniera naturale, per la sua religiosità naturale, sono idoli cosiddetti falsi. Quando è che un idolo è falso? Questo è un primo elemento da tenere in considerazione per il proseguo di queste catechesi. L'idolo che noi creiamo con le nostre forze, cioè siamo noi che ci inventiamo questo idolo e ci assoggettiamo, automaticamente è un idolo falso, non vero, perché ci ruba la vita. Tolgo il tempo ai miei figli perché devo lavorare, tolgo il tempo alla moglie perché devo lavorare, non ci sono mai a casa, le mie responsabilità non me le prendo perché ho la scusa, ho l'alibi, devo lavorare e così via. È inutile fare tanti esempi, ne abbiamo fatti tantissimi nel corso di questi 3 mesi. Questo è l'idolo falso. Poi l'uomo, diciamo così, in qualche modo, in questa sua essere nella ricerca di questo benedetto serenità nella propria vita, ovviamente ha degli interpreti, segue degli interpreti, ossia, se io nella mia vita non capisco perché mi succede un fatto, da chi mi faccio aiutare? Prendo un interprete di quello che mi sta succedendo e questo interprete possono essere, noi usiamo un termine qui nella Chiesa, usiamo il termine della carne, ossia dei miei bisogni. E se chi c'è stato alle catechesi, vi ricordate che abbiamo dato anche in maniera, per le nostre capacità, le nostre forze, una sorta di definizione della personalità di un essere umano, l'io, il superio, il sé, queste cose molto serie, molto studiate da Freud in poi, ci rappresentano la nostra struttura nell'esistenza e come affrontiamo questa esistenza, il nostro quotidiano. E quindi la proiezione degli idoli, il concetto di essere quasi certi che con le nostre forze riusciamo in qualche modo ad arrivare a degli obiettivi, però ci guardiamo intorno, chi sono gli interpreti, cioè quello che ci dicono sì, quello che stai facendo è corretto, è vero, è giusto, fai bene a prendere questa strada. La carne intesa come i nostri bisogni, e abbiamo anche detto un po' le varie teorie, adesso Maslow, insomma, cioè c'è una realtà dove l'uomo la prima cosa che ha necessità è quella di sicurezza, cioè mangiare, essere sicuro, cioè mettere a riparo la mia sussistenza, la mia vita. Poi questa l'ho raggiunta, comincio ad avere altre esigenze. Allora possiamo spaziare sul discorso della relazione, quindi se io sono un essere umano, tendenzialmente sono relazionale, perché l'uomo è un essere, è un animale che si relaziona, e se non c'ho un uomo donna, quindi il compendio a questo mio genere, io sto da solo, vivo male. Gli studi, quanti ne volete, sul concetto delle persone 41 bis che sono chiuse, isolate, e si ammalano, cioè sicuramente non stanno bene, perché viene privata la relazione. Un altro interprete oltre ai nostri bisogni, quindi materiali, è quello del, con noi lo definiamo, la Chiesa lo definisce il mondo, cioè in termini laici, la società, il conformismo a quelli che sono i dettami di ogni epoca, come quelli che stiamo vivendo noi. Un esempio che è chiaro per tutti, chi ha figli, nipoti: se io non sono presente in un account social, quello che volete, Instagram, Facebook, ormai Facebook è per le persone di una certa età, l'Instagram e tanti altri, TikTok sono per le persone più giovani. Se io non sono presente lì dentro come ragazzo, non esisto. È un'affermazione tremenda che porta dei problemi tremendi a questi ragazzi, perché il loro vissuto è in termini di quante riscontri hanno su quelle piattaforme digitali, non quando di viso parlano con un coetaneo o si relazionano nel loro nucleo successivo alla famiglia. Il secondo nucleo, sapete, è quello della scuola, è quello dello sport, quello che fanno. Oppure il terzo nucleo, proprio le persone quando nella tua città, quindi la cosiddetta, una volta noi quando ero giovane parlavamo della mia comitiva, no? C'è la scuola, c'è prima la mia famiglia, primo nucleo, poi c'è la scuola, secondo nucleo, e poi c'era il terzo, la comitiva, l'interazione con i miei coetanei. Completamente abbattuto. Tutti e tre. Perché la famiglia, oggi come oggi, abbiamo, diciamo così, dei genitori che in qualche modo loro stessi avrebbero bisogno di essere supportati, e scimmiottano i giovani, non sono da modello ai giovani, seguono i giovani perché vedono in qualche modo il fatto di non capire questo loro modo di essere nell'ambiente internet come un qualche cosa che devono completare, perché altrimenti perdono il contatto col figlio. È una cosa assurda, cioè il genitore invece di educare il figlio si fa al contrario, i figli stanno diseducando i genitori. Studi sociali, quanti ne volete, di che sta succedendo. E quindi il secondo interprete è il mondo. Il terzo interprete noi lo definiamo con il termine che poi abbiamo spiegato più di una volta, il demonio. Il demonio significa semplicemente un farsi Dio di se stesso. Io mi separo da quello che la Chiesa 2000 anni e passa continuo a dire, che c'è questo amore, questo interprete vero, poi ne parliamo, e invece seguo una catechesi diversa, che è quella del demonio, che fondamentalmente dice tu hai un problema, tu hai dei problemi, non riesci a risolverti perché Dio non ti ama, Dio non c'è, è inutile che perdi tempo con questo Dio, non c'è, quindi concentrati, metti il tuo vissuto, le tue forze su altre direzioni, il mondo piuttosto che le tue esigenze materiali, la carne cosiddetta. Noi con queste catechesi non facciamo altro che riprendere la verità della Chiesa per trasmettere un messaggio del nuovo interprete, che è quello della parola, le 10 parole che comunque sono oggetto di queste catechesi, che Cristo ci ha donato. Non sono comandamenti, sono parole, sono chi segue la messa, chi segue Don Pino, lo ripete continuamente. Sono le istruzioni per una vita sana, una vita di grazia, una vita di serenità, non senza problemi, ma ti aiutano a saper affrontare questi problemi. E concludo dicendo che, se vi ricordate, qui Don Pino fece sulla lavagna degli schemi, prendendo le parole del Vangelo, quando Cristo dice: io sono la via, la verità, la vita. E queste tre affermazioni le possiamo mettere in parallelo, in termini di comparazione, tra quello che è il concetto dell'idolo falso, io ho il concetto della verità, quindi se seguo Cristo sto seguendo un idolo vero, altrimenti c'ho l'idolo falso. La via, quale interprete mi scelgo? I tre di prima, il mondo, la carne, il demonio, o mi scelgo la parola di Dio? Io sono la vita, ahimè, noi con le nostre forze non ce la faremo mai a avere una vita serena, una vita in grazia di Dio. Se seguiamo Cristo sapremo affrontare le difficoltà, le avversità, ma saremo in grazia. Lascio la parola a Don Pino.
Bene, nonna, spero che anche per i nuovi, Signore vi aiuta, anche per i vecchi, nuovi e vecchi, abbiamo sempre bisogno che la parola di Dio è sempre nuova. Allora abbiamo proclamato in questo tempo il primo comandamento, che il primo comandamento è non avere altri idoli di fronte a me, che ha fatto la sintesi, cercando di fare la sintesi, e Michele, che in 8 mesi abbiamo parlato che cos'è un idolo. Un idolo è qualcosa dove tu stai cercando la vita, stai chiedendo la vita a questo idolo, e questo idolo ti porta poi a essere schiavo di quell'idolo, dipendente da quel idolo, e quando te ne accorgi, invece di darti la vita, ti sta succhiando, ciucciando la vita, la stai perdendo attraverso quell'idolo, sei schiavo. Ecco perché l'idolo è falso Dio, che è colui che ti deve dare la vita, te la sta togliendo. Il vero Dio è colui che ti dà la vita. Allora non avere altri idoli di fronte a me, sono io il Signore tuo Dio. Infatti per Israele il primo comandamento è: sono io il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dall'Egitto, io ti ho amato, ti ho portato fuori, ti ho tirato fuori dalla schiavitù d'Egitto, ti ho aperto il Mar Rosso, ti ho dato la manna, ti ho dato l'acqua, ti ho dato nel deserto, ti ho dato la terra promessa, io sono stato il Signore tuo Dio che ha fatto meraviglia con te, e ora ti do queste 10 parole. Infatti per questo ti chiamo parole, non comandi. La parola è molto di più. Il comando, tu obbedisci e basta. La parola invece significa che tu ti metti in relazione. Il comando non ti mette in relazione. Tu puoi dire a tuo marito: lava i piatti. Ma se tu parli con lui, guarda, sono stanco, sono stanca, e mi aiuteresti ad lavare i piatti oggi con me, perché non ce la faccio. Cambia, il parlare cambia la relazione, cambia, quindi non è più comando, è qualcuno che ti sta amando, che ti ha amato. Allora obbedisci a chi ti ha amato. Ecco, allora in questo senso, allora sono 10 parole. Oggi entriamo nel secondo comandamento, ve lo leggo subito, così capite subito. Il secondo comandamento è questo: non pronuncerai in vano il nome del Signore tuo Dio, perché il Signore non lascerà impunito chi pronuncia il suo nome in vano. Parola di Dio. Hai visto? Che novità! Bello, Non pronunciare il nome di Dio in vano. Mi sapete dire questo qui che significa? Che significa questo comandamento? Sapete come il comandamento, abbiamo visto il primo comandamento, non avere altri idoli di fronte a me, ma abbiamo fatto 8 catechesi che poi piano piano, anche per quelli che siete qui per la prima volta, ma piano piano abbiamo spiegato cosa significa l'idolo, che ti prostri, che la prima cosa è dove tu pensi, tu c'hai il sogno della casa, la casa, allora prima idealizzi la casa. Poi a questo tuo progetto, che quella casa per te è la vita, incominci a investire. Non solo, prima è il desiderio, il sogno, poi lo cominci a realizzare, a vedere come prendere i soldi, mutuo, fatto il mutuo, facciamo il mutuo, poi continui, il mutuo, poi ti una volta fai il mutuo, questa casa ti prostri e la casa diventa un idolo. Ci sono alcune persone che non possono neanche entrare nella casa perché gliela sporcano. C'hanno tappeti, non tappeti, guai se devi camminare così. C'è il tappeto perché gliela sporca. Ne abbiamo fatti di esempi di questi, no? È come quello che c'ha la casa, c'ha tutte le belle posate dentro, quando si è sposato, non si è sposato, le posate, argento, i piatti più belli, però mangia sempre con quelle cucchiaini, i gialli, verdi, rossi e tutto quanto, i piatti di plastica, perché quelli si consumano. E quando devo consumare? Quando andai all'altro mondo, lì così, infatti molte persone muoiono con tutti quei piatti, cose, non hanno mai consumato, ma mai l'hanno tirato fuori. Ah, vabbè, lo sapete meglio di me queste cose qui. Ma che stavo dicendo? Ecco, allora, secondo comandamento, stavo dicendo, questo non pronuncerai il nome di Dio in vano. Sapete che ogni comandamento bisogna aiutarvi a entrare. Secondo voi, cosa vuole dire questo secondo comandamento? Che qui ci sono due interpretazioni su questo comandamento, che non sono sufficienti, però noi tutti ci siamo formati su questi due, chi si è formato su queste due parole, su queste due interpretazioni di questo comandamento. Vediamo se riusciamo a tirarli fuori. Che interpretazione è data a questo comandamento? Che significa? Non pronuncerai il nome di Dio in vano. Nessuno lo sa. Che vi hanno insegnato a catechismo? Manco quello vi ricordate. È giusto? Non bestemmiare? No, lo dice il comandamento. Ma noi come l'abbiamo interpretato? Come l'abbiamo interpretato? O come ce l'hanno spiegato? O come l'abbiamo capito? Ce l'hanno spiegato? Ce l'hanno detto? Come? Lei ha detto non bestemmiare. Poi altri. Sì, vabbè, andiamo avanti, più o meno l'avete un po' detto. Ci sono due tipi di interpretazioni che abbiamo dato a questo comandamento, che abbiamo vissuto, che nemmeno quello, ma alcuni si ricordano, che è quello che abbiamo detto, non bestemmiare, perché l'abbiamo attribuito a questo comandamento, non nominare il nome di Dio in vano, a non dire parolacce, o non dire bestemmie su Dio, perché Dio ti punisce in nome del Dio in vano, perché non ripeterà, vedete come prosegue, perché il Signore non lascerà impunito chi pronuncia il nome di Dio in vano. Allora non dirà bestemmie, sarai punito, quello così, ti punisce. L'abbiamo vissuto in questo modo, oppure quell'altro che l'ha detto lei in un modo largo, ampio, però è quello che abbiamo detto. Senti, non mettere Dio come il prezzemolo a tutte le parti. Non nominare il nome, sempre sto Dio. E perché? Perché non lo devi nominare? Perché? Chi ti ha insegnato questo che non lo devi nominare? Dio va messo come il prezzemolo a tutte le parti. Perché no? È il tuo Dio. È il tuo Dio. Come non toglierlo di mezzo? E però noi abbiamo avuto queste due interpretazioni che non sono sufficienti, non sono sbagliate, ma non sono sufficienti. Una è la bestemmia, cioè un Dio che ti doveva dire, senti, non cerca di il mio nome di trattarlo bene, se no sono qua i tuoi. Cioè ci sono voluti 2000 anni per dirti questo? Per dirti questo? 2000 anni? Assolutamente no. Quindi significa che questa parola ha qualche cosa di più profondo. Sapete che cosa è più profondo? Come tu ti relazioni con questo Dio. Questo Dio ha detto nel primo comandamento: non avere altri idoli, altri dei di fronte a me. Quindi c'è questo Dio. Ora nel secondo comandamento ti sta dicendo: con questo Dio come tu ti stai relazionando, o come ti sei relazionato, o come ti relazioni con questo Dio, come ti stai relazionando con questo Dio. Quindi con questo Dio ti sta dicendo: questa tua relazione che hai con me, sta dicendo, prendila sul serio. La traduzione esatta nell'ebraismo, poi in latino, significa: non pronuncerai il nome di Dio in vano, nel nome del Signore tuo Dio, e non prenderai in vano, cioè superficialmente, questo Dio, prenderlo sul serio. Questa relazione, prenderla sul serio con Dio. Perché con Dio? Guarda che dice il libro dei Numeri, che è stupendo, e la troviamo in questo contesto. Ti benedica il Signore e ti potretta e ti protegga. Il Signore faccia brillare il suo volto su di te e ti sia propizio. Per un ebreo il nome di Dio era impronunciabile, ancora tuttora si pronuncia il nome di Dio nel giorno dello Yom Kippur. Per Israele è soltanto il Santo dei Santi. Nel Santo dei Santi poteva entrare il Sommo Pontefice, entrando nel Santo dei Santi, che erano, c'era l'arca che ha visto Diana Johnson, l'arca dell'alleanza, dove erano contenute queste 10 parole. E il Sommo Pontefice entrava in quel giorno, che più o meno coincide nella metà di settembre, e entrava in quel giorno, poteva pronunciare il nome di Dio, il nome del perdono, della misericordia, che Dio aveva preso sul serio il suo popolo. Ecco cosa sta dicendo Israele: Dio ha preso sul serio te, ti ha fatto uscire dall'Egitto, ti ha considerato. Ora tu Israele prendi sul serio il tuo Dio, prendilo sul serio. Ecco perché dice: ti benedica il Signore e ti protegga, il Signore faccia brillare il suo volto su di te e ti sia propizio, il Signore rivolga su di te il suo volto e ti conceda pace. Così porranno il mio nome sugli israeliti e io li benedirò. Ecco, questa è la benedizione che lo facciamo noi all'inizio del nuovo anno. Questa benedizione la troverete sempre il 31 di dicembre, a cavallo del 1 gennaio, per dire di prendere sul serio questo Dio. E qui entriamo nel fatto delle relazioni. Dobbiamo qui parlare tra atti autentici e atti non autentici. Tu con questo Dio che atti stai facendo? Autentici o non autentici? E qui, se vi ricordate, entriamo nella catechesi di Marta e Maria. Una relazione vera o una relazione falsa? Che atti hai tu con tua moglie? Atti autentici o non autentici? Mo siamo nel periodo di carnevale. Ma sapete, noi il carnevale lo facciamo 365 giorni su 365 giorni. Facciamo degli atti falsi. Quante volte, secondo voi, mo vi faccio alcune relazioni, ci sono degli amici, delle persone che tu conosci, che tu appena li vedi per strada, non li vorresti vedere, però ti capita che vi incontrate sulla strada, non puoi farne a meno, su quella via siete tu e lui da solo, o lei da solo, la devi affrontare. Che fai in quel momento, tante volte che ti scappa? Ciao, come sono contento di vederti, mamma mia, che gioia mi ha fatto! Ma senti, guarda, sto andando di fretta, guarda, non mi posso fermare, ciao, ma sono contentissima, ciao. Atto autentico o falso? Com'è questo? Incontri un'altra persona che è un amico o un'amica che ci tiene tantissimo, appena la vedi, subito, la stessa cosa, che gioia vederti, ma come stai? Mamma mia, guarda, da tempo non ti sei d'arto, ma non che mi racconti? Ma le stesse parole però cambiano. Che atti ha fatto, autentico o non autentico? Quanti di voi fate questi atti? Io faccio per spolverarvi i vostri atti che avete con gli altri, incominciando dai più cari, da tua moglie. Andiamo da mamma, incominciamo autentico o falso, diciamo così. Mo ho parlato degli amici, bisogna vedere le tue relazioni che hai con degli amici. Poi cominciamo con i parenti, soprattutto in questo Natale, no? Vi siete incontrati tra parenti, tra cose, avete preso molto malox, malibaras, ecco da dove nasce, malibaras dal malox, oh signore, dal malox, ecco, per digerire quanti parenti, però è il rituale familiare che te lo impone. Mamma ti invita, mamma, vieni a cena, quando venite il giorno da vigilia, sì, c'è pure, ma che gioia che ci dai, bello, sì. Ma vai lì, ma non ci vorresti andare con tua moglie, io ci vengo per te, tutto. Hai detto a mamma che ci andavi contento, sì, vabbè, già è falso di per sé. Quanti atti fate falsi con i vostri parenti? Io sto partendo da lontano per farvi capire come la nostra vita, sto arrivando a una menzogna. Poi non parliamo tra marito e moglie, e lì non entro, ma li sapete voi quante menzogne dite a me. Mi vuoi bene? Amore, sì, ti voglio bene. Un cerone che aveva scritto, amore, io per te passerei l'oceano, io per te scalerei l'Everest, io per te passerei il deserto del Sahara, amore, ti voglio bene. Post scrittum. Amore, ci vediamo questa sera se non piove. Ha detto tutto. O poi quell'altro con la fidanzatina, o quando stai, amore, i tuoi occhi, lui è pieno di poesie, i tuoi occhi sono azzurri come il cielo. Io ti vedo. Ti vedo, sei bellissima la cosa, come ti vedo in questa sera, sei stupenda, amore mio. Sì, gli risponde lei, ma non ho mai visto quando la fanno i piatti. Ecco, tu mi distruggi tutto. No, ti distruggio l'ipocrisia che c'è in te, ha detto, perché sei un ipocrita. Se mi volevi bene, veniva a lavare i piatti. Quante volte vi siete capitati con questa ipocrisia? Mi vuoi bene? Ti voglio bene? Amo? Come dite qui a Civitavecchia? A ciò! Amo! A ciò che? Amo che? A ciò amo? A ciò? Vieni a capire, dopo un giorno che ho lavorato, dopo un giorno che ho lavorato, ogni giorno che ho fatto la spesa, poi arrivi tu ti devi vedere a te, che sei stanco. Scusate, ma con gli uomini, ma più o meno noi siamo... Sembra un po' più bambini in questo senso, poco responsabili, a volte non siamo molto responsabili, lo dobbiamo dire come uomini, gli uomini siamo mai no, no, c'è un problema con tuo figlio, amo, vedetela tu, perché tu è figlio tuo, perché non è figlio tuo. Poi quando è bravo il bambino o la bambina, tutto da papà ha preso, e si dà a mamma. Quando è cattivo, tutto da te ha preso, lo stesso carattere, cioè, guarda. Non ci si può dire niente, come te, e scattano. Allora mi giudicavi, vedete quanti atti falsi? Ah, tu hai pensato che io fossi come tua figlia, che muoio uscito, ecco, come te. Ah, allora mi giudicavi. Ah. E poi apri di cielo lì. Allora significa che mi hai giudicato. Quante volte da lì hai capito che tuo marito ti ha detto menzogne? O tua moglie? O viceversa. Ecco. Mo partiamo con Dio pure, se avete avuto una relazione con Dio. E questo mi riferisco anche ai vicini della Chiesa, quelli che vengono a messa domenica alle 10 con gioia, vengono a messa domenica, no? Che relazione c'ha, secondo voi? Uno che viene a messa, alla messa con gioia, per il Signore, a messa per il Signore, no? Un incontro con il Signore. Ma vengono perché si devono far vedere che hanno marcato la messa, o i bambini, o perché sono catechisti, o catechiste, o perché i genitori, o dobbiamo fare. Secondo voi, con Dio, hanno una relazione vera o falsa? Quindi, l'eucaristia che stanno facendo è falsa. Perché vengono, non avendo un incontro con il Signore, ma vengono soltanto perché devono smarcare la presenza. Così qui siamo tutti, Quanti di voi? Poi quando vengono, alcuni vengono alla comunione, a prendersi la comunione, tu stanno lì, il corpo di Cristo, grazia, che grazia, amen, che grazia. Il corpo, che relazione ha quella persona? Alcuni, una volta a Roma, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, alla terza, guarda, hai vinto il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo, buonasera, di che? Buonasera. C'era una vecchietta, no? Il corpo, mentre diceva il corpo di Cristo, gli è cascata. Oddio! Signore, non si è fatto niente. Non si è fatto niente. Cioè, che relazioni ci sono? Che relazioni? Oppure veniamo a messa perché? Per un precetto. Un Dio lo consideri così. Questo rapporto con Dio, perché lo prendi sul serio, perché devi smarcare la messa, perché tu devi stare a posto con la coscienza che hai fatto, hai mancato al precetto domenicale. È la stessa cosa che hai marcato quel giorno il pranzo con i tuoi parenti, ma tu l'hai fatto perché era nel calendario della famiglia, nel dovere familiare, parentale, ma di fatto lì col cuore non ci sta. Allora sta dicendo Dio, prendi sul serio il rapporto con Dio, con questo Dio, non falsamente. Perché dietro a tutto questo sapete che c'è la menzogna. Non so se vi sto portando a questo, dietro c'è l'ipocrisia della nostra vita. Abbiamo un rapporto ipocrita con Dio e con gli altri. Siamo ipocriti. E a volte lo siamo cosciamente, e a volte ci inganniamo. Però la prossima volta faremo questo dialogo con Pietro. con alcuni personaggi nella scrittura, vediamo come Pietro, anche lui, viene ingannato in tante situazioni. Però questa volta cerco di aiutarvi a voi a capire come si deve avere una relazione con questo Dio. Che relazione c'hai con questo Dio? Atti autentici o non autentici? Con questo Dio come ti stai relazionando? Anche con un amico. Con questo Dio come ti stai relazionando? Hai bisogno e ci vai. Questo è il vero amico. Non vi chiamo più servi, ma amici. Quando servi l'amico? Quando è il tuo vero amico? Quando? Quando? Quando stava lì nel tuo bisogno, quando ti ha aiutato, ti ha sostenuto, quello è il tuo vero amico. Quando ti dice la verità, quando non gli importa niente che può perdere l'amicizia, ma te lo dice quello che pensa, gli dici guarda che ti stai rovinando, guarda che stai facendo una cretinata, ti aiuta, ti sostiene, perché non sta cercando il suo interesse. Quanti di noi nel proprio interesse perché abbiamo paura di essere licenziati? Quanti di voi siete falsi che andate a lavorare lì su quel giorno e ti sta quel datore di lavoro o quel compagno di lavoro, ti sta qui, ma devi fare, ecco, la faccetta carina, simpatica. Come stai? Benissimo, come va? Benissimo. Quante persone non si parlano? Anche nel campo dello, perché hanno paura di relazionarsi con gli altri, il rischio di relazionarsi con gli altri, il rischio che una parola detta può creare uno sfracello, e non si parlano anche durante il lavoro. Ma come puoi vivere il tuo lavoro in questo modo? E ci sono persone che vivono, infatti persone che si ammalano sul lavoro, a livello anche psicologico. Perché se tu vai al lavoro e c'è una persona che non la sopporti, però devi fare finta di sopportarla. E così anche il tuo matrimonio. Non puoi fare finta, ecco perché i matrimoni scoppiano. Non puoi fare finta di accettare tua moglie. Non puoi fare, o prima o poi scoppi, scoppia. La pentola bolle, bolle. Bolle. Ecco perché il Signore ora ti chiama a vedere le relazioni che hai con gli altri e con Dio. Sempre abbiamo questa realtà. Amare Dio, i 10 comandamenti, queste 10 parole sono amare Dio e amare il prossimo. Per questo abbiamo a che fare con questa realtà. Quindi, ora, eccovi, questa parola che il Signore ci mette davanti oggi a questa sera, non avere, non pronunciare il nome di Dio dove lo è. Ecco, sì. Non pronunciare invano il nome del Signore tuo Dio significa non prendere in modo falso il nome di Dio su di te. Prendere, assumere Dio nella tua vita. Quando significa che tu stai con, quando tu ami tua moglie, sai che significa amare tua moglie e tuo marito? Non soltanto quando è simpatica, amare tua moglie e tuo marito se la ami, quando è cretina, quando in quel momento ti distrugge, quando in quel momento tuo marito non lo capisci, sta facendo, amare i suoi difetti, lì lo prendi sul serio. Quando prendi sul serio un amico? Quando lo ami nei difetti. Quando prendi sul serio sull'altro? Quando prendi i suoi peccati. È una, quante volte? Ma sei un astro! Lì devi prendere questa astro. Devi prendere questo stro. Non lo posso dire che mi sta registrando. Lo devi prendere. Quando si prende una, si prende tutto. Non si prende ciò che è simpatico. Se tu vuoi prendere sul serio me, devi prendere sul serio me, i miei peccati, i miei difetti, il mio orgoglio, la mia superbia. Allora sì, vuoi prendere sul serio, così anche a te. Quando ti prendi sul serio, prendi i tuoi difetti, i tuoi peccati, allora prendi sul serio la persona. E quello che ha fatto Dio in Gesù Cristo, ha preso sul serio noi e ha preso tutti i nostri peccati, ci ha preso sul serio. Ecco perché Dio ci vuole dare la sua natura divina, e se no faremo sempre persone menzognere. Mi sapete dire in quale Cristo, che poi arriveremo a questo comandamento, che qual è il comandamento sulla menzogna? Qual è? Non dire false testimonianze, no? Arriveremo poi a questo, lo andiamo poi a scrutare. Però vedete con me, queste 10 parole vanno incatenate uno con l'altro. Anche Cristo gli dicono la stessa cosa. Cristo ha preso sul serio il Padre. Io so chi è il mio Padre. Ah, se tu sai chi è il mio Padre. Noi abbiamo Dio per Padre, perché abbiamo Abramo come Padre. Se Abramo fosse vostro Padre, certo mi amereste. Ma poi che non siete figli di Abramo e voi non avete Dio che per Padre, ma il vostro padre è il demonio, gli dice Cristo. Per questo mi volete uccidere. Abramo non ha cercato di uccidermi. Io prendo sul serio Dio e so che Dio è mio padre. E se io dicessi che Dio non è mio padre, sarei come voi, menzognero, mentitore. Ecco, dice Cristo, così anche noi. Questo comandamento sta parlando a non mentire con questo Dio. Non mentire, prenderlo sul serio. Facciamoci curare. È vero, abbiamo una relazione sbagliata con Dio, menzognera. Abbiamo una persona, pensiamo che con questo Dio ci dobbiamo essere ipocriti, venire a messa, fare le preghierine, fare tutto a posto, perché Dio non lo sa. È come tu puoi preparare un pranzo a tuo marito, io ti do da mangiare. Se un conto che gli prepara un mangio, dici te mangia. Quante volte sbruffi mentre mangi? E mo, che vuoi? Pure la pasta stasera. Come a voi? Aglio e olio? No, se mi fa pure con sugo. Sempre da una mozzarella. Hai capito tutto? Cioè, appena dici quelle cose. Stasera ci facciamo una tazza di tè con la tè. Io ho tanta fame. Ha mangiato tanto oggi a mezzogiorno. Cioè, l'hai già distrutto. E che ho mangiato? Sono stato fuori. Non ho mangiato fuori. Oppure qui, devo venire pure a mangiare stasera. Sono stanco. Sono stanco. Quante volte sono stanco, madonna. E mangiamoci questo latte. Fate biscottati scatoletti, Ma quante volte così? E tu quello è amore? Quello prendi sul serio, dove lo deve prendere sul serio di tutto. Perché stavo dicendo questo? E finisco con un brano del Vangelo, del giovane ricco. Anche il giovane ricco viene messo davanti alla sua realtà. Ed ecco, un tale gli si avvicinò a Gesù e gli disse: Maestro, che cosa devo fare per avere vita eterna? E gli rispose: Perché mi interroghi su ciò che è buono? Uno solo è buono. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti, queste 10 parole. E lei gli dichiese: Quali? Gesù rispose: Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, onore il padre e la madre. E il prossimo tuo come te stesso. Il giovane gli disse: Ho sempre osservato queste parole, che mi manca ancora? Gli disse Gesù: Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dalla ai poveri e avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni e seguimi. Udito questo, il giovane se ne andò triste, poiché aveva molte ricchezze. Parola di Dio. Ecco, noi abbiamo un rapporto con Dio, spero che lo vedate. Vediate come questo giovane. Andiamo a Dio presentandoci che devo fare come qualche cosa da guadagnare, un rapporto con Dio che io mi devo guadagnare. E poi c'è il merito. Ecco, Signore. Infatti molte persone su questo perdono la fede, perché hanno un rapporto di merito. Allora, Signore, io come? Sono andato a messa e ho fatto le preghiere e ho seguito da piccolina, ho seguito questo, e mi è capitata pure questa disgrazia, pure sta malattia, pure sto problema, pure questo coniglio. Tu non sei un Dio. Ecco, si è trovata ad avere finalmente messa nella verità con quel falso Dio che si è portato avanti. Quante persone hanno perso la fede, hanno abbandonato la Chiesa? A me Dio questo non me lo doveva fare, non me lo meritavo. Il mio vicino di casa, che è un delinquente, quello sì, mia cognata, ella sì, a te no. Quante volte facciamo questo? Attenti, cosa dobbiamo fare? Che devi fare? Deve accogliere questa vita. Ecco allora che questa parola che ci dà oggi il Signore, prendi sul serio questo Dio, rischia con questo Dio, rischi. Non stare davanti a Dio col freno a mano tirato. Abbiamo paura sempre con questo Dio che no. Ecco, una relazione con questo Dio vera, vera. Una relazione e non falsa, non menzognera. Ve l'ho detto in tanti esempi. Già nel mondo fai tante relazioni false, tanti atti falsi. Se tu li guardi ogni giorno, veramente, tanti atti menzogneri facciamo. Quante volte mentiamo, mentiamo, mentiamo. E sapete chi è il capo della menzogna? Il demonio. Il padre. Che è il padre della menzogna? È il demonio. Ecco perché abbiamo questa radice in noi che ci portiamo avanti della menzogna. Mentiamo, essere veritieri, questa è la nostra verità. Io e il Padre mio siamo veri. Ecco Cristo, ecco l'importante è che non lo fai con Cristo. Cristo non ha bisogno delle tue menzogne, non ha bisogno che tu ti devi giustificare e devi mentire per giustificarti. Non ha bisogno, non ha bisogno che tu vada a messa. Cristo vuole una relazione con te seria. Ecco perché dice non rimarrà impunito. Impunito in quel senso che Cristo sta cercando una relazione seria con te e non falsa. Dio quando ci ha creati sul serio. Non ci ha fatti in serie, sul serio. Ci ha creati, siamo unici e irrepetibili, uno per uno. Non ci ha fatti in serie come a Fiat. Assolutamente, ci ha considerato su sé. Tu sei il mio figlio, quando dal cielo tu sei il mio figlio, in te ti ho generato, ha guardato a te, a me, a te, ci ha amato. Ecco, guarda lì Cristo sulla croce. Cristo ha preso su di sé i nostri peccati, ha preso le tue menzogne, ha preso i tuoi peccati più orribili, li ha assunti lui, li ha presi lui per me. Ha mostrato il tuo amore, ha mostrato il suo amore in Gesù Cristo. Lì brilla l'amore di Dio. In Gesù Cristo brilla l'amore di Dio per ogni uomo. Per ogni uomo c'è la salvezza, per ogni uomo, per te basta che tu guardi a questo amore. Guarda come Dio ti ha preso sul serio. Io e te eravamo esclusi da Dio per i nostri peccati, ci siamo separati da Dio, ma in Gesù Cristo ci ha riportati al Signore, ci ha riportati al Padre. Prendi sul serio questa relazione. Allora questo, nel secondo comandamento ti sta dicendo, il primo ti ha detto attento a non adorare un falso idolo, un falso Dio, Dio che può essere questo Dio che c'è in mente anche della religione, un Dio falso di cartapesta che non ti serve a niente. Allora con questo Dio, che sia il Dio salvatore, il Dio che ti ha creato, il Dio Redentore. Con questo Dio, un Dio vero e non falso. L'idolo è falso. Nel secondo comandamento ti dice, ma con questo Dio vero, ecco, oggi ti chiama ad avere una relazione seria con Lui, forte. Prendilo sul serio. Preghiamo. Padre nostro, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
Bene, abbiamo fatto un'ora. Ci vediamo la prossima volta.